Ed è andata così, no? Senza qualche difficoltà, quando io volevo e ci avevo provato veramente a mettere alla nostra cara Mina, con che bontà apriamo questo spazio redazionale di Radio Onda Rossa quando sono le 17:32 minuti primi di questo 8 luglio, venerdì 8 luglio, e insistevo e insisto, meglio detto, sul fatto che volevo mettervi un po' di Mina con che bontà. Perché? Perché l'idea era, come sempre, ogni volta che ascoltiamo Mina, aprire lo spazio de Fudopia con il nostro prof Mauro Serafin, che c'ho dall'altra parte della linea, se in questo caso la tecnologia sta dalla nostra parte. Mauro, ci sei, no?
Sì, la tecnologia è rimasta dalla nostra parte.
Almeno su questo, guarda, l'ha voluto far partire, questa volta ci ha tradito un po' Mina, però vabbè, lasciamolo così, mettiamoci noi a parlare di Fudopia, perché abbiamo un prossimo appuntamento il 14 luglio, come sempre, al Forte Prenestino. Abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovviamente il giovedì dopo la Schiena del Sol, che in questo caso l'argomento sarebbe dieta dell'antropocene, con particolare, diciamo, come dire, importanza a parlare del ruolo degli insetti edibili, vero? Come possiamo cominciare ad anticipare un pochino questo discorso?
Allora, dunque, diciamo che questa volta sicuramente parliamo di argomenti che sono veramente nuovi, nel senso che il grosso contenitore è quello di questa disciplina nuova che si chiama econutrizione, cioè il rapporto della dieta, degli alimenti nei confronti del pianeta, quindi verso la salute del pianeta, per cui sicuramente parleremo e definiremo che cosa vuol dire sostenibilità alimentare, no? Per cui come i nostri comportamenti alimentari possono avere un impatto sull'emissione, per esempio, di CO2 e quindi di conseguenza appunto sulla salute del pianeta stesso. Andremo un po' a capire anche qual è la situazione, no? Quali sono i problemi, ma giusto all'inizio, per avere un po' un'introduzione della problematica, che ormai ci stiamo rendendo tutti conto come le previsioni, che erano abbastanza funeste relativamente ai cambiamenti climatici, stanno veramente sono confermate e a volte anche in peggio, e quindi andremo un po' a capire quali sono gli alimenti, i gruppi alimentari che impattano di più, e parleremo anche di un aspetto che credo che veramente pochi conoscano, perché è un marcatore che è stato sviluppato da noi, tra l'altro, pochi anni fa, che si chiama lo spreco alimentare metabolico. Capito? Cioè? Tu l'hai mai sentito?
No, infatti.
Noi parliamo sempre di spreco alimentare, no?
Sì.
E quello ormai lo conosciamo bene, no? Non dobbiamo sprecare gli alimenti.
Tante campagne, anche applicazioni che diciamo fanno leva e fanno profitti sullo spreco alimentario, no? Vai a prendere a tua bustina prima che si butti. Sì, certo che conosciamo. Però questa cosa che dicevi?
Questo è un concetto veramente nuovo, no? Che rientra proprio perfettamente nella definizione di econutrizione, no? La nutrizione sostenibile, diciamo che è quella che garantisce in qualche modo, che preserva la salute dell'essere umano e del pianeta, per cui entrambe, no? E in questo caso lo spreco alimentare metabolico è quello spreco alimentare associato a una condizione di sovrappeso o obesità.
Cioè,
senza fare spoiler, lo diciamo perché è un concetto semplice, no? In qualche modo. Noi ne abbiamo parlato tanto, no? del fatto che se comunque aumentiamo in maniera eccessiva di peso ci possono essere dei problemi per la salute. Se ci pensi, poi il concetto principale, no? Indipendentemente poi da aspetti magari genetici, anche comportamentali, è perché noi mangiamo troppo, no? Troppo e in maniera non equilibrata. Per cui quello che è lo spreco alimentare metabolico quantifica proprio la quantità di cibo e anche lo spreco legato in termini proprio di emissioni di impronte ecologiche associato ai chili in eccesso, per cui ci dà proprio la quantificazione dell'eccesso di cibo associato a una condizione metabolica alterata, ma anche un problema per l'ambiente.
Ok, interessantissimo.
Poi accenneremo chiaramente anche al focus, no? Perché poi gli insetti edibili li mettiamo nel contesto importante, per cui tutta la problematica legata all'eccessivo impatto di tutti della carne, ma non solo, di tutti gli alimenti di origine animale, e quindi è chiaro che le soluzioni sono tante, ognuno sceglie in libertà, però noi abbiamo scelto poi di parlare della soluzione che è forse l'ultima arrivata da un punto di vista scientifico, ma che però in tante parti del mondo si segue dalla notte dei tempi, che è proprio il consumo di insetti, per cui andremo a capire se effettivamente c'è un vantaggio ecologico, sì. Andremo a vedere se effettivamente da un punto nutrizionale ci possono dare tutti quei nutrienti, quei sali minerali, anche quei grassi buoni, diciamo, che noi ci aspettiamo dal cibo, no? E poi nell'ultima parte andremo poi a definire un aspetto ancora più nuovo in un contenitore già nuovo, che è l'entomoterapia. Cioè, l'entomoterapia, la parola lo dice, che non vuol dire curare le patologie con gli insetti, però è un concetto che nasce veramente questo dagli sciamani, no? delle foreste proprio. È un po' come l'utilizzo delle erbe, no? Da parte veramente dello stregone del villaggio per curare alcuni problemi, e anche gli insetti sono stati utilizzati in quest'ottica. Ma noi analizzeremo questo aspetto da un punto di vista scientifico per capire quali sono le evidenze proprio sperimentali legate al ruolo degli insetti edibili come potenziali alimenti funzionali, cioè come alimenti che, se una volta ingeriti o per le loro la quantità magari di antiossidanti, di sostanze antinfiammatorie che possono modulare il metabolismo glicemico lipidico, potrebbero avere un effetto ulteriore, per cui a questa domanda riusciremo a rispondere capendo se effettivamente sono un vantaggio per il pianeta, per cui basso impatto ecologico, una sorgente o no di sostanze nutritive, ma anche un potenziale alimento funzionale.
Certo.
Per cui è chiaro che li mettiamo un po' tutti insieme e poi vedremo anche qualche applicazione pratica, no? Di piatti magari un po' particolari ai quali non siamo abituati, che sicuramente ci farà piacere vedere, insomma, e capire come poi vengono utilizzati questi insetti.
Sarà importante, sarà interessante conoscere le proprietà, le caratteristiche, le possibilità, no, di alimentarsi con gli insetti. Ma pensavo su questo quando tu dicevi, no, una cosa che alcune popolazioni, questo lo fanno, no, dall'inizio dei tempi, appunto una di quelle cose alla quale, diciamo, Occidente o almeno l'Europa arriva in ritardo, perché pensavo questo, si tratta di riscoprire o scoprire, meglio detto, non riscoprire, o almeno non so se c'è nella storia europea, se si sa, no, che popolazioni europee abbiano come dire, utilizzato questo tipo di alimentazione, però sì, mi viene a pensare che si tratta di scoprire una cosa che in tante altre parti del mondo non ti dico che è dieta quotidiana, ma praticamente, no?
Certo, ma sicuramente, cioè già se vai, cioè chiaramente i paesi asiatici, i paesi del Centro America, ma anche il Sud America, l'Africa, cioè è chiaro che vengono utilizzati, ma non solo perché magari in condizioni di necessità, cioè fanno parte proprio delle pratiche gastronomiche.
Certo.
Cioè hai visto anche in Messico, no? Oppure in Thailandia, lo street food, trovi tranquillamente gli insetti e vengono mangiati senza problemi.
Certo.
Insomma, e da noi invece c'è un po' questa entomofobia, no?
Sì.
Perché non siamo abituati, fondamentalmente. Cioè, se poi ci pensiamo, no, magari anche una canocchia, una ragosta fanno parte del grosso contenitore della,
infatti,
famiglia degli insetti, e neanche lo sappiamo,
infatti,
e la mangiamo senza problemi, no?
Sì, infatti.
Per cui è chiaro che questo è uno degli aspetti anche più challenge, no? Che ci sfidano in qualche modo a superare la nostra fobia.
Sì, infatti parlavi tu di fobia, e credo che si deve a questo che un po' accennavi, il fatto di pensare forse l'alimentarsi attraverso gli insetti come una cosa, no, relazionata alla povertà, alla mancanza di altri cibi, e in realtà, come dicevi tu, l'altra parte di questa proposta di Foodopia per il 14 luglio al Forte è capire tutte le proprietà. Non si tratta, perché, che ne so, ce ne manca la carne, carne, ce ne mancano altre cose, quindi siamo poveri e mangiamo gli insetti. Cioè, queste popolazioni hanno capito le proprietà e i vantaggi di alimentarsi di questo e di includerlo nella loro dieta. Questa è l'altra parte, dico, importante per forse scavalcare le barriere di questa fobia della quale tu parlavi, insisto, credo relazionata a una cosa, a un discorso della povertà, una idea di povertà, di mancanza.
Assolutamente sì, assolutamente sì, è così. Non c'è in alcuni paesi, come abbiamo detto, non è perché appunto non c'è il resto, proprio perché sono, passami il termine, ingredienti da gourmet o da cucina tradizionale o da street food, per cui tutto il trittico è presente e vengono mangiati con estremo piacere. Certo. Perché poi, insomma, lì bisogna avere anche, ripeto, il superare le fobie del cibo, no? Cioè anche fare magari una degustazione a occhi chiusi, perché poi è quello, no? In qualche modo che ti crea il problema, ma chiaramente, ma con tutti gli insetti che ci sono, ma poi chiaro, in Europa adesso sono stati approvati dall'EFSA, ce ne abbiamo circa una decina che possono essere mangiati previa chiaramente autorizzazione per produrre gli alimenti, e però ti immagini anche per uno chef, no? Può essere un inizio della comprensione di ingredienti nuovi, di alimenti nuovi da un punto di vista nutrizionale e funzionale, vedremo, ma sicuramente proprio come sapore, come consistenza, come riuscire a cuocerli, abbinarli al nostro cibo tradizionale, e non parlo poi dell'aspetto più canonico, che è quello delle farine, no? La farina di grillo, la farina del tenebrio molitor, quello che sia, cioè nelle farine tu chiaramente ormai non vedi più l'insetto, no?
Certo, non riconosci.
È chiaro, però invece l'utilizzo proprio dell'insetto tal quale per produrre un piatto, secondo me può essere veramente un motivo di stimolazione della fantasia, della capacità dello chef di mescolare ingredienti trasversali tra loro per tirar fuori magari dei piatti fantastici.
Certo, è la possibilità di farsi una cultura gastronomica a partire da una cosa che, insisto, almeno credo qua in queste geografie europee dobbiamo scoprire, no? Come hanno fatto da tanti anni, millenni, forse altri popoli. E non vorrei mettermi o crearti una polemica, perché tu parlavi una cosa anche molto interessante rispetto all'antropocene, che è il fatto di forse aiutare a questo, no? Un'alimentazione sostenibile, una produzione di alimento sostenibile, e senza voler creare polemica, ma si parlerà, si accennerà qualcosa rispetto, ma solo per capire, rispetto alla posizione del veganesimo con gli insetti, come se la prendono, cosa significa, come viene capito, eccetera, eccetera, perché dicevamo i vantaggi finora, per quello che hai semplicemente accennato e approfondirà il 14 luglio, sembrano veramente infiniti per tutti questi motivi, diciamo, la possibilità di farsi una nuova cultura gastronomica, di avere un alimento o diversi alimenti con nuove e buone e positive proprietà, il fatto di creare un'alimentazione sostenibile. Con il veganesimo come siamo messi? Non, insisto, non voglio metterti, no, in polemica.
No, ma ci mancherebbe, ma che scherzi, ma è interessante e sconosciuto anche a me, ma credo alla maggior parte. Bisognerebbe, certo, fare veramente delle interviste, perché da un punto di vista proprio della definizione di veganesimo, sì, e di alimentazione vegana, chiaramente non c'è nulla di animale.
Certo.
Per cui in questo caso l'insetto è comunque un animale, per cui non dovrebbe entrare in quella dieta. È chiaro che poi nel grande panorama, no, di chi segue questo regime, questo pattern alimentare, poi ci sono motivazioni diverse, no, che adesso stiamo scoprendo a 360 gradi, per cui c'è chi lo fa chiaramente e maggiormente, la maggior parte dei casi, sicuramente per il tutelare il benessere animale, c'è chi lo fa più per il pianeta, in alcuni casi, come per tutte i pattern alimentari, c'è chi magari salta da un regime all'altro, e questo succede un po' dappertutto, però fondamentalmente il vegano non dovrebbe mangiare insetti. Però chiaro, adesso non lo sappiamo, perché è chiaro che al momento gli insetti non sono sulle nostre tavole, no? Per cui sarebbe magari interessante anche chiedere come potrebbe essere la posizione nei confronti degli insetti, perché sicuramente hanno un basso impatto ecologico, però certo, è evidente che comunque appartengono al regno animale, per cui non dovrebbero essere compendiati nella dieta di un vegano.
Ok, comunque tanti vantaggi a priori e tanti argomenti da approfondire appunto il 14 luglio. Mauro, per chiudere praticamente ti direi e ti lascio lo spazio per fare di nuovo l'invito a questo prossimo appuntamento di Foodopia.
Assolutamente sì, ore 19:30 si inizia questa volta in orario alle 19:45, perché poi la sera al Forte Prenestino inizia anche il Cinema Porte, ricordatevelo e venite. Parliamo di insetti, dieta dell'antropocene, quale ruolo per gli insetti edibili. Il seminario si svolgerà nella sala cinema del Forte Prenestino e che dire, vi aspettiamo a braccia aperte.
Dai, certo, certo di sì. Mauro, come sempre un piacere chiacchierare queste cose e grazie per la disponibilità per farlo sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ci vediamo sicuramente prossima settimana.
Piacere mio e ci sarà una sorpresa. Non ve la svelo, ma ci sarà una sorpresa.
La butti così alla fine.
Edibile, diciamo.
Ah, ok, ma abbiamo capito.
Ci sarà una sorpresa.
Me la buttavi così alla fine, veramente. Ok.
Sì. Ok. Alla cacciatora, come si dice.
Ok, così. Quindi ci sarà addirittura una sorpresa. Credo che tutti e tutto hanno capito di cosa si tratta quando parliamo di una sorpresa edibile nel prossimo appuntamento di Foodopia, che parlerà giustamente della dieta dell'antropocene e il ruolo degli insetti edibili. Ora sì, Mauro, un abbraccio grossissimo.
Un abbraccio.
Alla prossima. Salute. Ciao ciao. Abbiamo parlato con il prof Mauro Serafim di un nuovo appuntamento di Foodopia, ripeto, il 14 luglio al Forte Prenestino. Veramente interessante per tutto ciò che ha detto, ma soprattutto, questo me lo permetto dire da sudamericano, perché insisto, è un argomento che qua in Europa si deve scoprire, veramente si deve scoprire e si deve, come dire, allontanare da quell'idea di mancanza di altri alimenti o risorse, o dall'idea di relazionarlo con appunto un'idea di povertà, no? Mangiano quello perché non hanno altro. Cominciamo veramente a scoprire altri popoli, a capirle, a vedere perché fanno certe cose e forse addirittura, come diceva anche Mauro, ci possiamo fare una cultura soprattutto di questo e chi ve lo dice, cominciamo a scoprire nuovi alimenti che sono buoni in tutti i sensi, cioè in quanto ai gusti, i sapori, e anche ci fanno bene e addirittura possono aiutare veramente a una alimentazione sostenibile. Di tutto questo e sicuramente di più si parlerà, ripeto, un'ultima volta al Forte Prenestino il 14 luglio, un nuovo appuntamento di Foodopia per parlare della dieta dell'antropocene. Alcuni minuti fa, forse una ventina ormai di minuti fa, abbiamo fatto tanta fatica a cominciare questo spazio per le solite difficoltà tecniche che a volte troviamo negli spazi autogestiti, e quindi non abbiamo potuto ascoltare Mina, che ci apre sempre con che bontà lo spazio di Foodopia ogni volta che parliamo sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Quindi, quando sono le 17:50 e manca qualche altro intervento, quindi restate là sull'87.9 di Radio Onda Rossa, perché ne parleremo di una passeggiata. Una passeggiata che se farà il Pigneto stasera, praticamente tra alcune ore. Restate là, dicevo, quindi per chiudere questo primo spazio redazionale, non l'abbiamo ascoltata, non siamo riusciti a sentirla all'inizio, quindi per chiudere la nostra Mina con Ma che bontà.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. paura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mai, che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Bocci 56 00185 Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio.